Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che vi parla dei microfoni di Radio Gamma 5 su 94 FM da Cadonega, via Belzoni 9, e vi trasmette come tutti i giovedì la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. E qui con me c'è anche Francesco,
Salve a
stavolta
tutti.
dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Vi diamo gli indirizzi, visto che qualcuno ci ha minacciato la volta scorsa di mandare lettere, di mandarci lettere. Benissimo, noi accettiamo tutto, tanto io di lettere ne ricevo parecchio, qualcuna buona, qualche altra un po' meno buona, ma non ha importanza. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, e vi do anche l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica, Vicenza. A tutti quelli che stanno registrando la nostra trasmissione, gli do un messaggio. A noi, se qualcuno vuole controllare quello che facciamo, non ce ne frega niente. È sufficiente che venga da noi a chiederci cosa facciamo, cosa pensiamo, cosa intendiamo fare, quali sono i nostri progetti, e noi glieli diciamo pari pari. Per cui è inutile che si cerchi di fare i furbetti, per avere notizie da noi. Noi non abbiamo niente da nascondere a nessuno. Non abbiamo nulla di illegale. E ripeto ancora, quello che noi facciamo, cioè la diffusione delle nostre idee, lo facciamo per ordine, per obbligo che ci impone l'articolo 4, comma secondo, della Costituzione della Repubblica Italiana. Siccome la nostra morale, le nostre idee, i nostri principi sono in sintonia con la morale, con le idee e con i principi espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dalle leggi di questo Stato, noi siamo obbligati a diffondere il nostro pensiero in base all'articolo 4, comma secondo della Costituzione. Comprendiamo questo, comprendiamo che siccome i cattolici cristiani adorano il macellaio di Sodoma e Gomorra, in pratica mettono in ginocchio le persone davanti a un assassino professo e manifesto, non siano in sintonia con la morale espressa dalla Costituzione italiana. Pertanto, debbono ricorrere a quegli articoli costituzionali che gli garantisce la libertà religiosa, la libertà di culto. Ma la loro libertà di culto è in contrapposizione a quanto professa la Costituzione della Repubblica italiana. Pertanto è facile trovare fra i cattolici dei comportamenti che siano illegali, mentre questo da noi non succede perché i nostri comportamenti sono legati alla Costituzione. Ora, cercare di tirarci dei peli e dei bidoni a noi significa fare dell'attività sovversiva nei confronti della Costituzione della Repubblica Italiana. E questo vorrei essere chiaro per chiunque. Dopodiché, se qualcuno vuole sapere cosa facciamo, cosa pensiamo, cosa intendiamo fare, quali sono i nostri progetti, quali sono le nostre idee, quali sono le nostre cose, non fa altro che rivolgersi a noi e noi glieli diciamo. Chiaro? Francesco,
Sì, ma
che ne pensi?
infatti non c'è assolutamente nulla da nascondere. Infatti noi abbiamo sempre fatto un'attività pubblica tramite pubblicazioni, tramite volantini, tramite bollettini che inviamo gratuitamente. Abbiamo fatto delle conferenze pubbliche e il nostro materiale che viene prodotto, stampato e diffuso in tutta Europa e anche in paesi esteri è a disposizione di tutti. Chi richiede il bollettino, ad esempio, gli viene inviato gratuitamente, non gli viene chiesto neanche il rimborso del francobollo. Se poi qualcuno vuole dare un contributo, benissimo, ma proprio noi non siamo qui né a spigliare soldi, né a imbottire la gente, né a convincere nessuno. Noi cerchiamo soltanto di portare avanti le nostre affermazioni, le nostre necessità, e il nostro scopo è quello di incontrarci con chi già la pensa come noi. Cioè, noi non vogliamo né convertire nessuno. Non vogliamo fare opera di proseliti, non vogliamo fare assolutamente niente. Noi cerchiamo di riconoscere le persone che sono simili per percorrere queste strade assieme e per realizzare il nostro scopo, che è la stregoneria, il paganesimo, il
Noi
politeismo.
comprendiamo che chi non ha uno scopo astratto, chi si è abituato a vendere delle cose, chi è abituato a ottenere qualcosa in cambio, non sa cosa significa dare qualcosa al sistema sociale in cui vive, arricchire la società in cui vive senza avere nulla in cambio. Questo sappiamo benissimo e sappiamo che lascia sconvolte queste persone. Ma noi di queste persone nutriamo un buon disprezzo, perché perché non conoscono il valore del sistema sociale in cui vivono. Non sanno quanto un sistema sociale vivo e dinamico sia un bene prezioso da salvaguardare. Questo noi lo sappiamo benissimo. Se dopo qualcuno viene a dirmi, ah sai, io ho la ragazzina di 19 anni, io sono un po' scettico, perché a me queste robe mi danno un po' fastidio, anzi mi danno molto fastidio. Questo tanto per chi ha orecchie per intendere intenda, come diceva il pazzo di Nazareth. E, io da questi microfoni non ho mai parlato di magia sessuale o di altre cose, proprio perché ho evitato che ci siano fraintendimenti, ho evitato che ci siano cose diverse. Infatti lo abbiamo sempre evitato. Francesco, che è l'immagine del PAM, che è un'immagine molto virile, ha sempre evitato di portare la sua immagine in primo piano proprio per evitare che ci siano fraintendimenti.
Esatto, cioè difatti noi, pur avendo molte divinità, non abbiamo il problema di utilizzare questa divinità in maniera esasperata. Noi, in base alle nostre necessità, possiamo benissimo avere delle divinità a cui ci rifacciamo. Di conseguenza, per noi non è una privazione, in quanto essendo dotati di natura con tutte queste divinità, abbiamo la possibilità di entrare in contatto, di parlare con persone usando la divinità opportuna, proprio perché le divinità creano delle situazioni, creano delle manifestazioni, creano delle comunioni. Di conseguenza, ognuno ha una divinità di riferimento. Ad esempio, per noi politeisti, dell'Istituto Mediterraneo dei Politeisti, abbiamo come riferimento ad esempio la divinità di Pan, però noi non è che facciamo un dogma sul discorso che devi accettare questa divinità, la devi accettare o la devi sottometterti o devi renderti schiavo, assolutamente. È una scelta tua personale, è una scelta di riferimento, però è una scelta di riferimento per noi che non andiamo a imporre, cioè nel senso che nel politeismo non esiste l'imposizione come è nel cristianesimo, nell'ebraismo, nell'islam. Cioè noi non abbiamo un testo sacro in cui tutto deve rientrare. Noi sappiamo che la vita crea nuove divinità, crea nuove situazioni e di conseguenza noi ci adeguiamo alla realtà.
Aspetta Francesco, un altro aspetto bisogna che sottolineiamo. Noi non abbiamo neanche dato ricette mediche, ricette di erbe, anche se ci conosciamo moltissime pozioni magiche, fra virgolette, perché sappiamo quanto sangue ha versato la stregoneria per costruire la medicina che c'è adesso. E noi sappiamo che anche se la medicina che è adesso, l'organizzazione sanitaria, non è la migliore che ci possa pensare o che ci possa essere, sappiamo che questo l'abbiamo prodotto col nostro sangue, cioè col sangue di stregoni che sono morti. Paracelso lo stavano bruciando vivo perché diceva che le donnette ne sapevano più dei professori universitari di allora. È stato Erasmo da Rotterdam e altri stregoni che lo hanno protetto. Per cui quello che c'è adesso lo abbiamo conquistato col sangue. Per cui noi non vi diamo ricette. Vediamo una telefonata, va Francesco?
Sì, visto che siamo in diretta e che in questo periodo la radio...
Ciao, dimmelo.
Mi soddisfa la curiosità di fuori, volevo sapere se questa vostra organizzazione, no, esiste negli Stati Uniti e dove...
No, noi siamo solo quattro matti.
Ah, no, se qualcuno sì, dell'estero prima, no, mi interessava sapere se c'era qualche...
No.
Vabbè, tutto qui.
Vabbè, ciao.
Ecco, volevo fare, cioè, nel senso che come realtà siamo una realtà, diciamo, italiana. Nel Veneto, cioè, esistono delle organizzazioni familiari o amiche che esistono anche all'estero. Negli Stati Uniti esistono due organizzazioni che si richiamano molto ai nostri valori. Una si chiama Circle e organizza un festival pagano internazionale ogni anno a giugno, e un'altra si chiama Green Egg. E queste sono, diciamo, le organizzazioni maggiori che si richiamano proprio al politeismo e al paganesimo di tipo nostro, della stregoneria. Però non è che esista un rapporto organico, sì, no, di filiazione, cioè, nel senso che noi
al loco gli ho detto che noi siamo noi, capisci? Sì, cioè, ma poi siamo in relazione con altre congreghe, questo è un altro discorso.
Sì. Cioè, difatti esistono anche degli altri gruppi italiani con cui siamo in contatto, però appunto non è che esista.
Sì? Ciao Claudio, ciao, sono Andrea da Padova.
Dimmi Andrea.
Ascolta, io per il centro ho conosciuto due ragazzoni americani.
Sì.
E che mi pare che non so dove vanno su quella congrega che hanno fatto in via dove c'è la Spabet, no, moto Emporio.
Va bene, dai, non ha importanza.
Dianetica,
Sì, va bene.
Ma cos'è che vanno in giro a fare?
I dianetici a fare proselitismo, a cercare qualche seguace.
E vanno in giro sti ragazzi, perché io ho parlato con due, uno veniva da Washington, sì, l'altro veniva da North Carolina.
Sì.
E vengono fino qua a Padova per...
Sì, ma vanno un po' dappertutto, Vanno a fare proselitismo dovunque riescano.
Ma è meglio stare alla larga quella gente lì?
Secondo me sì.
Poi ci penserà la Polizia di Stato, visto che si interessa questa roba.
Ma sono fuori legge?
No, no, non sono fuori legge. Finché non commettono dei reati, non sono fuori legge. Quando commettono dei reati, allora sono fuori legge.
Perché io, fatto sta, guardavo una macchina, c'era una Ferrari parcheggiata, no?
Sì.
E loro si sono messi a guardarla anche loro e mi hanno chiesto se era mia, no? E hanno voluto attaccare il bottone, come, no?
Sì.
Però non ho capito ben
cosa volessero.
Cosa volessero, ho capito il discorso.
Beh, sai, magari ci vuole un po' di tempo per saperlo. Comunque, al di là di questo, io starei comunque alla larga. Dopo, se uno è curioso, è giusto che
insomma. Però, appunto perché non, volevo sapere che cosa... Cioè, cosa vanno in giro a predicare?
Cioè, bisognerebbe chiedere a loro, veramente.
Ma loro si definiscono la chiesa e si richiamano a Cristo, il che già è significativo, che sono pericolosi.
Ma viene giù dall'America quella roba?
Sì, sì, ma...
certo. Sono sempre cristiani.
Sono sempre cristiani.
Ho capito. Va bene.
Va bene, ciao.
Intanto appunto quello nostro ad Andrea. Ad esempio, esistono delle organizzazioni di tipo protestante, tipo i mormoni, che hanno l'obbligo di inviare i loro agenti in Europa fra proseliti. Addirittura, tanto per dire, i mormoni, che sono una setta cristiana, pensano di convertire tutto il mondo battezzando tutto il mondo. Cosa fanno? Loro hanno fatto già in Sicilia, hanno inviato delle missioni, hanno raccolto tutti quanti gli albi parrocchiali delle persone, li hanno inviati nei computer che loro hanno nell'UTA e li hanno tutti battezzati in maniera elettronica, quindi li fanno tutti quanti mormoni. Cioè, tanto per dire l'assurdità cristiana, dove arriva.
Vabbè, tanto per cominciare un po' la nostra trasmissione, adesso non prendiamo più telefonate per una mezz'oretta.
Sì, beh, ricordiamo che siamo in diretta.
Siamo in diretta, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, ed è la nostra stregoneria, il nostro paganesimo, la nostra magia. Poi, se ci sarà tempo, vi parlerò di come i cristiani vedono la magia leggendovi di un papa, la storia di un papa, che è molto interessante. Bene, invece facciamoci la trasmissione di oggi, va
d'accordo.
Francesco, che è forse meglio. Allora, tanto per sapere, io vi ho parlato del crogiolo, vi ho parlato della storia generale, delle nostre idee generali finora. Non ho preparato i quadri da devozio, perché quello che sto facendo, un episodio al mese, un episodio per secolo della storia della stregoneria, un episodio, una situazione storica, mi ha portato via tanto di quel tempo.
Specialmente, è impegnativo.
Specialmente con i filosofi, che non sono riuscito a fare i quadri della devozio. Per cui i quadri della devozio li riprenderò appena torno dalle ferie, cioè appena finisco le ferie, perché io sono in ferie oltretutto.
Anch'io.
E anche Francesco. Visto che oggi poi è anche la vigilia di Ferragosto, va bene. In questa trasmissione parleremo del secolo XI, il 1000. L'argomento del secolo è la cavalleria. Nel secolo precedente abbiamo visto, prima abbiamo visto come si è formata la truffa dei documenti cristiani sulla proprietà, sulle donazioni di Costantino, no? Primo secolo 800. Poi nel 900 abbiamo parlato della schiavitù, come si è venuta a formarsi e come si è trasformata. La schiavitù è finita perché il padrone aveva bisogno di rendere peggiori le condizioni di vita, però nel far questo ha cambiato la sequenza dei mutamenti. In questo invece parleremo della cavalleria. Nel secolo precedente abbiamo visto gli schiavi, ora vedremo come si formano i padroni di schiavi, servitori della Chiesa Cristiana Cattolica. L'origine della cavalleria è molto più antico della sua istituzione. Già nell'antica Roma si divideva fra fanteria e cavalleria. La cavalleria era composta da ricchi, i quali non solo dovevano provvedere alle loro armi, ma anche al cavallo. Nella Roma antica il censo non era finalizzato soltanto ad avere dei diritti, ma comportava obblighi nei confronti non solo dello Stato, ma del sistema sociale nel suo insieme. L'istituzione Stato che noi abbiamo ereditato dall'istituzione monarchica, nel significato che oggi diamo, è un tentativo di dare una struttura giuridica alla coercizione cristiano-cattolica. Nella concezione cristiana, il dovere del censo è un dovere verso l'autorità e quanto favorisce il benessere e la maggior gloria dell'autorità. Non esiste il concetto di sistema sociale nel suo insieme, non esiste il diritto nei confronti dell'essere umano in quanto tale, non esiste il diritto del contadino in quanto contadino, ma esiste il diritto del contadino in quanto servo del suo padrone. Esiste il diritto del contadino a servire il suo padrone. Questo concetto è la base dello schiavismo cristiano, che non ha nulla a che vedere con lo schiavismo pagano. È nel cristianesimo che si deve servire il proprio padrone con tutto il proprio corpo, con tutto il proprio cuore e con tutta la propria anima. All'interno di questi concetti la cavalleria da strumento attraverso il quale riaffermare un sistema sociale nelle relazioni con l'oggettività, diventa strumento coercitivo del sistema sociale al servizio del padrone del sistema sociale stesso. Questo è il caso di uno strumento funzionale alla difesa e allo sviluppo di un sistema sociale che si appropria del sistema sociale imponendosi ad esso. Questo vale anche per gli individui quando i mezzi che usiamo per svilupparci diventano i fini nei quali risolvere il divenire stesso. La cavalleria è un'istituzione di passaggio dai sistemi sociali pagani ai sistemi sociali cristiani. Combattere a cavallo o avere dei diritti perché si combatte a cavallo. Il potere dato dal combattere a cavallo fu sancito, guarda caso, da Carlo Magno, che ordinò che i più poveri si riunissero in numero di 7 per servire un cavaliere. Attorno all'anno 1000, il termine miles stava ad indicare sia il cavaliere che il feudatario. Le istituzioni feudo-vassalliche si vennero sviluppando proprio in funzione del servizio che dovevano fornire i cavalieri. I re carolingi dovevano mantenere nei loro cavalieri la fedeltà e la disponibilità a partecipare alle guerre. Questi dovevano possedere terre e servi sufficienti a consentire loro di assolvere i doveri primari, procurandosi armi e cavalli. Il giuramento vassallatico e le assegnazioni di benefici corrispondevano esattamente a questi scopi. E questo pezzo lo trovate su qualsiasi libro di storia delle scuole superiori. La nascita di questo tipo di privilegi era data per mantenere il privilegio del re, non tanto per servire un sistema sociale. I sistemi sociali dovevano subire i benefici che il re assegnava ai suoi cavalieri in funzione dei servigi e dei benefici che egli stesso ne avrebbe avuto. La logica che regge la nascita della cavalleria è la logica perversa che mette in ginocchio gli esseri umani davanti a Dio per trarre beneficio dalla loro posizione in ginocchio. Questo tipo di personaggi non sapeva far altro nella propria esistenza che andare a cavallo e uccidere. Dall'andare a cavallo e uccidere dipendeva la loro stessa esistenza. Andare a cavallo e uccidere comprendeva tutta la loro vita, il senso della loro esistenza, il fine dei loro pensieri e dei loro intenti. Essi divennero solo quelli che andavano a cavallo e che sapevano uccidere. Pertanto dovevano costringere altri esseri umani a servirli in quanto loro li avrebbero uccisi. Dovevano proteggere il re perché da questi derivava l'autorità attraverso la quale avere il privilegio di uccidere chi non gli serviva, e dovevano altresì servire Dio che dava al re l'autorità di concedere loro i privilegi di uccidere per farsi servire. Questa è la logica perversa su cui si regge l'etica e la morale della cavalleria, il motivo della sua stessa esistenza. Questi macellai passarono dal servizio del re al servizio dei suoi servi, come duchi, conti, marchesi, diventandone il braccio armato ed esecutivo. Dal momento che duchi e conti si fanno obbedire dai contadini tagliando loro le mani, le braccia e strappando loro gli occhi, hanno sempre più bisogno di esecutori di queste nefandezze per mantenere il controllo sui bifolchi. I cavalieri svilupparono una struttura etico-morale nella quale esaltavano la loro azione e giustificavano le loro azioni. La struttura etico-morale che svilupparono consisteva nel coraggio, nella prudenza, la fedeltà al proprio padrone, l'amicizia virile e la lealtà verso i compagni. Questa struttura etica è caratteristica della pulsione di morte. È la caratteristica della distruzione e dell'appropriazione degli individui. La sua caratteristica consiste nell'esaltazione delle capacità di sottomettersi al più forte e storpiare umiliando il più debole. La stessa struttura di principi etici sarà esibita ogni volta che si vuole distruggere il divenire umano, sia da parte della Chiesa Cattolica che da parte del nazismo. Saranno questi i principi attraverso i quali si giustificherà la distruzione dei costruttori, siano essi contadini che operai o borghesi, tesi a costruire un sistema sociale retto da equilibrio interno e da giustizia oggettiva. Questo è il motivo perché per questo secolo scegliemmo questo avvenimento. Egli introduce nel sistema sociale i principi etici per cui gli esseri umani possono stuprarlo. Trasforma i concetti etici imposti dal Dio biblico in concetti umani da trasferire nel tessuto sociale. Ogni cane al servizio di ogni padrone Scusate, non prendiamo telefonate per la prima mezz'ora, abbiate un po' di pazienza, stiamo quasi per finire. Ogni cane al servizio di ogni padrone giustificherà la propria distruzione e la distruzione che la sua azione porta attraverso questi principi. Questi principi sono principi di magia nera e a questi principi si oppone chi pratica magia e stregoneria. Per i popoli del centro-nord è il respiro di libertà delle grandi pianure da cui provengono o il senso di protezione che dà il bosco sicuro. Nei paesi latini il senso della filosofia, i mille dei della vita, i resti degli antichi templi. Tutto richiama un tempo in cui l'asservimento non avveniva con tutto il proprio corpo, con tutto il proprio cuore e con tutta la propria anima. La fedeltà al proprio padrone è la prima dote che il padrone apprezza e vuole riconoscere nel suo servo. Il cavaliere che non è fedele al proprio padrone è un cavaliere pericoloso. Certamente vuol diventare padrone egli stesso. Non si accontenta di servire un altro padrone. Può servire alla pulsione di morte quando deve sostituire padrone a padrone, ma diventa pericoloso se, insofferente alla sottomissione, decide di mettere la sua esperienza al servizio di chi vuole liberarsi dal giogo, come ad esempio il cavaliere Erlembardo, fratello di Landolfo Cotta. Dopo l'uccisione di costui nel 1062 e Arialdo nel 1066 ad opera del vescovo Guido da Velate, diventa capo dei Patari, un movimento di liberazione del nord Italia che vedevano nella simonia e nell'avidità del clero i maggiori responsabili delle cattive condizioni di vita della gente. Il coraggio e la prudenza solo in funzione del servizio svolto. Il coraggio e la prudenza del cavaliere non si misura nella sua capacità di combattere il suo padrone, non si misura nel suo bisogno, nella sua capacità di liberarsi per costruire un proprio cammino di vita. Il coraggio e la prudenza si misurano sulla capacità e l'abnegazione di servire gli interessi e i bisogni del proprio padrone. Il coraggio e la prudenza nel massacrare gli esseri umani quando cercano la libertà e l'autodeterminazione. Il coraggio nel tagliare teste, bruciare gambe, strappare denti a chi non è in grado di difendersi. Questo è il senso di quegli aggettivi tanto enfatizzati dal punto di vista del paganesimo politeista e della stregoneria, si chiama vigliaccheria. Da questo proviene l'amicizia virile, cioè la necessità di essere in tanti a distruggere il divenire degli esseri umani, per trarre conforto della giustizia e del coraggio delle proprie azioni. È il concetto di lealtà verso i compagni di stragi e di stermini, senza i quali si rischia di subire le vendette degli ammazzati. Questa struttura etica la troviamo sia fra il nazismo, sia fra i missionari cristiani e i cattolici in particolare. La fedeltà al proprio Signore, che sia Hitler che Dio e il Papa, il coraggio e la prudenza nel servire Dio o Hitler e il Papa contro i più deboli, che devono mettersi in ginocchio e subire le angherie di Hitler, di Dio e del Papa con le loro stuole di beneficitari. Naturalmente deve svilupparsi la complicità nell'angheria ai più deboli, che sia i nazisti che i missionari cristiani chiamano lealtà verso i compagni. Gli stessi principi etici, ricordo, sono alla base di ogni struttura mafiosa e criminale. La Chiesa Cattolica capì immediatamente come la struttura della cavalleria altro non faceva che riprodurre i principi cristiani e cercò di appropriarsi della forza d'urto di quelle bande di delinquenti, istituendo un rito di investitura preso dal paganesimo germanico e che serviva a sottomettere il cavaliere agli scopi e ai fini della Chiesa Cattolica. Fu facile pagare un chrétien de Troyes, un tasso e un ariosto perché cantassero in forma poetica le gesta di bande di criminali, costruendo un immaginario collettivo in cui gli assassini diventavano eroi. Questa è la parte della magia e della stregoneria. Dopodiché la storia ci tramanda i fatti e le gesta di questi cavalieri. 15 luglio 1099, Gerusalemme. La popolazione fu passata a fil di spada e i franchi stettero una settimana nella terra menando strage dei musulmani. Uno stuolo di questi si chiuse a difesa dell'oratorio di Davide, dove si asserragliarono e combatterono per più giorni. I franchi concessero loro la vita salva ed essi si arresero. E avendo i franchi tenuto fede ai patti, uscirono di notte verso Ascalona e lì si stanziarono. Nel Marshid al-Aqsa, moschea esterna, invece i franchi ammazzarono più di 70.000 persone. Questa era l'attività dei cavalieri. ma non bisogna dimenticare la loro attività di predatori e di distruttori del divenire umano in funzione della fede. La distruzione del paganesimo nordico fu ad opera di queste bande di assassini, di cui i cattolici si servirono. Le crociate contro i pagani nordici saranno delle caratteristiche del 1200, ma noi trascureremo questo, in quanto sappiamo che ogni popolo, ogni comunità, ogni essere umano deve combattere le proprie battaglie di libertà, e quando le tensioni con cui affronta le contraddizioni dell'esistenza si spengono, si spegne anche il proprio divenire. Gli stregoni questo lo sapevano perfettamente. Già nel 1000 erano in grado di vedere lo sviluppo del futuro e pertanto non si arroccarono a difesa del presente, ma lasciarono che il presente seguisse il proprio corso. Gli stregoni non possono costruire una fede, possono sollecitare il dormiente dentro l'essere umano a svegliarsi per relazionarsi col circostante. Dunque, devono favorire le condizioni perché questo avvenga. Leggiamo cosa dice Erikskronikan in E. Christiansen, Le crociate del Nord, tratto dall'operazione storica della Mondadori. È un libro che si insegna storia nelle scuole medie superiori. Dice questo trattato: si vedeva allora come molte donne si torcessero le mani e piangessero forte. Si rallegravano però al pensiero che l'onore di Dio sarebbe stato aumentato dalla spedizione. Furono allora staccate dai chiodi molte vecchie spade a vite, che vi erano state appese per molti giorni. Essi furono accompagnati alla riva in modo bello e conveniente. Furono ben salutati e fu data loro la mano. Molte bocche rosse furono allora baciate, che mai più furono baciate con la volontà del cuore, perché molti non si videro mai più. Simili cose succedono a una simile separazione. Ebbero vento favorevole, partirono. Anche i pagani si prepararono, intanto. Sapevano bene che essi sarebbero venuti, per loro danno e non per loro vantaggio. I cristiani approdarono là nel porto. Molte innumerevoli prue dorate dovevano essere viste là dai pagani, che dovevano rattristarsi più che sorridere. Volevano volentieri provare le loro spade sui travasti pagani. Penso che poi lo facessero. I travasti fuggirono allora. Fuggirono da oro, da argento, da immensi greggi. A questo serviva per i cristiani. I pagani persero, i cristiani vinsero, e chi voleva farsi incontro ad essi e farsi cristiano e ricevere il battesimo, lasciavano la vita e proprietà e possibilità di vivere in pace senza litigio. Al pagano che rifiutava, davano morte. Vedremo come le crociate determineranno un salto di qualità nel sentire degli esseri umani. Questo è il modo di vedere la cavalleria dal punto di vista della stregoneria del paganesimo. E il filosofo di questo secolo è Avicembron. Jabirol ibn Salamon e quant'altri nomi gli si attribuiscono in arabo, ebraico e quant'altro. Avicembron è un poeta malato che morirà piuttosto giovane. Non è il pensatore forte e virile. Inoltre è un ebreo, nato nel 1020 e morto nel 1060 in Spagna, sotto la dominazione musulmana, che a differenza del cristianesimo garantisce libertà di pensiero e di espressione, sempre nei limiti. Una volta cacciati i musulmani, l'inquisizione cattolica in Spagna farà strage sistematica di ebrei, altro che il nazismo. Anche Avicembron, nella formulazione del suo pensiero, come Avicenna ed Origenna, deve mettere al centro Dio. Per quanto i musulmani siano tolleranti, non è possibile andare oltre quel limite o negare quella a priori. Egli afferma che ogni esistente ha sia forma che materia, con l'unica eccezione quella di Dio. Avicembron sviluppa quell'operazione, che del resto prende origine dagli gnostici, secondo cui Dio è inconoscibile perché Dio è esterno agli enti, è diverso dagli enti stessi, non ha materia, ma gli imputa volontà nell'atto creativo attraverso il quale egli forma il dualismo forma e materia. Avicembron non scorge né la necessità dell'esistente né la volontà con la quale l'esistente si adatta, però scorge l'uguaglianza dell'esistente, scorge il mattone primo da cui l'esistente è formato, lo scorge ma lo proietta come emanazione della volontà di Dio, volontà dell'unicità di Dio che forma la dualità di forma e materia. Troveremo spesso in filosofia il concetto che tutto è formato da materia. Questo concetto avrà uno sviluppo ulteriore quando si affermerà che anima e materia sono la stessa cosa. Il problema della guerra filosofica che viene intrapresa contro la filosofia pagana è quella di strappare necessità e volontà all'esistente per trasferirla a Dio in quanto sua emanazione. Questo è il compito che hanno avuto i filosofi fino adesso. Solo libertà potrà ricostruire i concetti fondanti il divenire. E vedremo come nel 1500 il primo filosofo Pomponazzi porterà a questo. Bene, io ho finito la presentazione della trasmissione di oggi, Francesco. Se vuoi dire qualcosa tu, intanto sì, che aspettiamo qualche telefonata, se no dopo andiamo avanti intanto.
Ricordo appunto della trasmissione in diretta, che volevo intervenire, poi chiamarlo lo 049 700 700. No, io volevo fare soltanto un'integrazione a quello che hai detto sul discorso della cavalleria. La cavalleria ha rappresentato per certi valori, tipo quelli del coraggio, della lealtà, un'associazione criminale a difesa e a sostegno del cristianesimo. Però bisogna dire che questi valori non sono valori negativi in se stessi, bisogna sempre considerare come vengono utilizzati. E io qua voglio ricordare l'esempio, di Maratona, in cui appunto gli spartani, fedeli alla propria volontà e alla propria libertà, con il coraggio virile, con la volontà, con la lealtà fra di loro, determinarono l'arresto dei persiani.
Ma c'era un futuro da costruire,
esatto,
no? C'era da fermare i persiani.
Esatto, i persiani, anche perché i persiani avevano un re...
Dovevano derubare i persiani.
I persiani avevano un re assoluto, a cui dovevano cieca e assoluta fedeltà. I spartani avevano soltanto l'obbligo di fedeltà a se stessi. E di conseguenza, diciamo, che in se stesso il termine, appunto, coraggio virile, lealtà virile, determina sempre un qualcosa di utile se è inquadrato in un contesto in cui non è la sottomissione degli uomini o delle persone delle città, ma è la sottomissione dei cristiani che la rende negativa. Quando viene utilizzato appunto per la difesa della civiltà, e qua ricordiamo che quello che siamo noi in un certo senso lo dobbiamo a quegli spartani che sono morti alle Termopili e sono morti a Maratona, fermando l'assolutismo, chiamiamo, del Medio Oriente o del re unico, o del re assoluto, lo dobbiamo anche a loro, perché loro avevano un coraggio virile, cioè nel senso, questa è una manifestazione che dimostra che se questi valori sono attaccati alla terra, sono attaccati al presente, al futuro e alla vita, sono basilari e possono essere utilizzati. Difatti, quello che è fondamentale nel paganesimo è la considerazione di questo tipo, cioè nel senso, nel paganesimo non esiste il problema di vietare le cose. Nel paganesimo le cose non vengono utilizzate perché possono essere negative o sono nocive, ma non esiste un testo sacro che le va a vietare. Cioè, i monoteisti hanno il problema che quando sorge qualche nuovo problema, qualche nuova manifestazione, quando sorge qualcosa che loro non riescono a inquadrare, devono andare a cercare dentro i testi sacri, cioè nel senso devono andare a cercare dentro la Bibbia, dentro il Talmud, dentro il Corano, e se questa manifestazione, questa nuova manifestazione di evento, questa nuova figura, questo nuovo oggetto non rientra in questi canoni, logicamente si apre una controversia teologica, si aprono degli scontri, si aprono dei conflitti.
Mi dice Francesco, pros cinesi, esattamente, cioè prostrarsi davanti al re. Quando Alessandro Magno tentò di imporla, i persiani l'accettarono immediatamente, mentre i greci cercarono in tutti i modi di ribellarsi.
Sì, ma difatti è chiaro che appunto il nostro spirito di libertà deriva moltissimo dal senso di spirito di libertà sia dei romani sia del spirito di libertà dei greci. Cioè, difatti, loro appartengono proprio alla fondazione del nostro essere. Cioè, noi se riusciamo ancora a lottare contro il monoteismo assurdo di tipo cristiano, ebraico o coranico, lo dobbiamo proprio al fatto che i greci hanno costituito la valanga, hanno costituito più un fronte ben chiaro in cui delimitano il potere del monoteismo, in cui non accettano nulla di assoluto, nulla di determinato e nulla di fisso. Cioè, anche nei confronti della divinità, non sono mai stati sottomessi. Cioè, basta pensare al fatto, ad esempio, di Atene. Atene perché si chiama Atene? Perché deriva dalla dea Atene. Però questo non è stata un'imposizione. Gli Ateni dovevano dare un nome alla città e dissero: daremo il nostro nome alla città alla divinità che farà il dono più utile alla città. Cioè, non che il Dio dice io voglio questo e faccio. No, i cittadini di Atene hanno detto: noi daremo il nostro nome alla nostra città quando una divinità farà un dono utile. Ci furono appunto sia Nettuno sia Atena che proposero il loro nome, fecero la loro offerta, il loro regalo. Atena fece il regalo più utile, che offrì l'olivo, e in base appunto a questa offerta, a questo regalo che la divinità fece agli ateniesi, decise di chiamarsi Atene.
Infatti costruirono una città, no? L'olivo serve per stanziare, poi servono secoli, cioè servono decine di anni perché l'olivo cresca, mentre invece il cavallo serve per il nomadismo.
Sì.
E questo è l'essenza stessa, no? Cioè Poseidone li spingeva a essere nomadi, mentre Atena li spingeva a esaltare la propria città, a costruire il futuro della città.
Sì, ma infatti appunto era un simbolo di radicamento e poi soprattutto perché dà dei frutti e permetteva appunto anche a loro un'alimentazione, cioè nel senso richiedeva logicamente l'agricoltura non può essere fatta da gruppi individuali, cioè deve essere fatta sempre da gruppi collettivi organizzati in una certa maniera.
E adesso Francesco, sei finito? Cambio un attimo argomento con un po' di ritagli di giornale.
Sì, beh,
a proposito dei nostri amici che sono in ascolto. Allora, vado?
Sì, dopo parleremo anche del discorso della polemica degli atti illeciti della Chiesa.
Sì, che fu di... allora, la curia di Massa l'aveva già allontanato. Toccava i bambini, arrestato il parroco, scandalo in Toscana. Le piccole vittime avevano 10 anni. Ricordo sempre che questo tipo di comportamenti, io mi sto arrabbiando, perché all'inizio delle trasmissioni volevo lasciar perdere questo tipo di cose, volevo tenermi staccato, ricordi, abbiamo tentato di dire in fondo è contro il dettame ecclesiastico, però in realtà parte dal presupposto che le persone sono proprietà del Dio, proprietà del Papa, proprietà del prete, per cui il concetto di proprietà che è la Chiesa Cattolica, la proprietà degli individui, che è un concetto avverso alla Costituzione della Repubblica, che salvaguarda l'assoluta indipendenza dell'individuo e l'assoluta libertà di un individuo di esprimere se stesso, il concetto di proprietà dell'individuo è un concetto contrario alla Costituzione della Repubblica e chiaramente porta a dei comportamenti malsani come quello di sto prete e quelli che ho detto nelle trasmissioni precedenti, se vi ricordate. Tanto per essere chiari. Dopodiché, sempre a proposito di comportamenti malsani, Setta rapisce la figlia, lui va dal Papa. Il rapimento della sua secondogenica Caterina da parte di una setta e di un sacerdote cattolico che ha aderito alla setta pur non abbandonando l'abito. Cioè, la setta è una setta cristiana. Cioè, è importante questo, al di là che poi il fatto sia vero o non sia vero vada verificato dalla magistratura, questo non ha importanza. È una setta cristiana che considera le persone proprietà privata, bestiame, gregge del Dio, gregge del buon pastore. Questo è un principio avverso alla Costituzione della Repubblica. Ricordiamocelo questo. Pertanto, chi commette questi reati va contro la Costituzione. E questi reati sono possibili commettere perché c'è il concetto di possesso dell'individuo, possesso del Dio, possesso del Papa, possesso del prete. Ricordiamocelo questo. Macchia sul muro è Padre Pio, ormai qua siamo addirittura alla demenza senile, una macchia d'umiltà, quest'altro ci vedono Padre Pio, cioè il livello di condizionamento mentale degli individui e dei loro sensi è arrivato a una tale aberrazione, a una tale infamia che effettivamente qui c'è ci sarebbe il reato di come si chiama?
Abuso di credibilità popolare.
A parte l'abuso, ma c'è il reato di no, c'è quel reato che adesso è stato abolito, che sarebbe plagio, sì.
Plagio.
Il reato di plagio che non c'è più come reato, è stato cancellato, però hanno talmente plagiato il modo di sentire e di percepire le persone che dalla macchia di umiltà sul muro questi ci vedono Padre Pio. Sì. Siamo alla follia pura e la follia pura è data a tali estremi, a tali livelli di pazzia che addirittura in Olanda a piangere non è la Madonna ma Elvis, è una statua di marmo di Elvis il cantante che piange lacrime. Cioè, qui siamo arrivati ormai alla demenza senile, ma veramente, cioè, se il cristianesimo con queste cose intende continuare ad esistere, veramente l'autorità dovrebbe lasciar perdere. È gravissimo questo. Bene.
Sì, no, ma infatti, riprendendo il discorso tuo sul potere, cioè nel senso, perché ad esempio la stregoneria così perseguitata dalla Chiesa Cattolica? Proprio perché dice chiaramente fa che le persone possono, tramite la loro volontà e il loro modo di agire, di modificare e di intervenire sulle cose, che non hanno bisogno di andare da qualcuno che li faccia, da un sacerdote, da una gerarchia, ma tramite particolari rituali possono interferire e modificare le cose. Essendo questo potere dato a tutti, cioè essendo orizzontale, logicamente quando uno entra in un'ottica di stregoneria, che succede? Non ha più il bisogno di avere il santone, di avere il Dio, di avere la Chiesa che lo aiuti, che lo indirizzi. Capisce benissimo che le cose sono influenzate dalla sua volontà, dal suo modo di essere, e di conseguenza se ne sente libero.
Scusa sì. Francesco, qua c'è un comunicato che è abbastanza importante. Alcuni radioascoltatori hanno telefonato a questa radio. Qual è il motivo per cui radio di ispirazione cattolica, radio commerciali, radio accese solo per lo splittaggio, network a diffusione nazionale, si accavallano tutte vicinissime ai 94 MHz di Radio Gamma 5, una delle radio libere nate nel 1976 e che possiede solo questa frequenza? Perché lo fanno? I nostri ascoltatori hanno il diritto di non essere disturbati nell'ascolto e, se lo vogliono, possono chiedere direttamente a questi emittenti di lasciare stare Radio Gamma 5. L'ultima di queste emittenti, che attualmente sta imperversando sui 93.800 MHz, è Radio Cuore, il cui responsabile per il Veneto è Paolo Tomaello, che risponde ai cellulari. Prendetevi nota dei cellulari. 03 35 62 31 574. Ripeto, 03 35 62 31 574, oppure 03 30 24 58 53. Se vi ritenete disturbati da Radio Cuore nell'ascolto della vostra radio preferita, chiamate questo signore e fate le giuste rimostranze nei confronti dell'ultimo disturbatore in ordine temporale di Radio Gamma 5. Bene, dovevamo darlo.
Sì, no, ma era giusto, anche perché più delle volte sono parecchie radio, soprattutto cattoliche, che accerchino Radio Gamma 5. Hanno già troppi canali, già troppe frequenze, di conseguenza sarebbe giusto che l'unica frequenza libera, non clericale, rimanesse libera il più possibile.
Anche perché si accavalgono molto vicino e servono radio sempre più sensibili per riuscire a prendere Radio Gamma.
Questo è, ecco, grande. Io ricordo che la trasmissione nostra è in diretta, chi vuole intervenire può chiamare lo 049
il numero 700.
Ecco, io volevo fare un richiamo di attualità, visto che è un argomento su cui se ne parla sui giornali. Abbiamo visto che ultimamente il nostro Presidente del Consiglio, ex democristiano, cattolico dichiarato, è andato dai Boy Scout e ha fatto una dichiarazione, ha detto che bisogna essere indipendenti e non bisogna commettere delle cose illecite anche se la Chiesa Cattolica a chiederle. Immediatamente c'è stata la replica di cardinali in cui ha detto che la Chiesa Cattolica non sbaglia mai, che anzi tutti i comportamenti della Chiesa Cattolica sono di quelli dettati del buon padre e che di conseguenza un buon padre non chiederà mai qualcosa di illecito. Questa è la dimostrazione chiara che la Chiesa Cattolica potrebbe essere anche una comunità, potrebbe essere anche un rabbino o potrebbe essere anche un mullah islamico, rappresenta se stesso come il potere assoluto infallibile e che tutti gli altri poteri possono essere sottomessi e sono sempre inferiori a loro, cioè loro non si pongono mai in una condizione di parità. Basta pensare ad esempio ai punti che stiamo arrivando in Italia. Noi abbiamo una Costituzione, che è la legge fondamentale del nostro Stato, che vieta i finanziamenti alle scuole private. Benissimo, stanno facendo di tutto, tramite un Presidente del Consiglio anche che accetta, tenendo conto che è un democristiano, un cattolico dichiarato, per sconvolgere una regola base dello Stato che vieta questi finanziamenti alla scuola pubblica, pur di dare i finanziamenti alla scuola cattolica. E stanno facendo proprio queste leggi e nessuno ha il coraggio di protestare, cioè questo proprio dimostra la volontà di potere e di dominio che loro vogliono mantenere.
Il problema vero non è tanto il finanziamento delle scuole private, che è vietato dalla Costituzione, e questo è grave da un punto di vista giuridico, ma il problema più grave è che la seconda fase di questa operazione è la distruzione della scuola pubblica. Questo è il grave delle cose, cioè non aspettiamo che costruiscono i campi di sterminio per dire oddio, hanno costruito i campi di sterminio. Cerchiamo di vederlo un attimo prima. Quando la scuola privata verrà finanziata dal pubblico, la seconda fase è la distruzione della scuola pubblica per riuscire ad avere sia professori, sia mezzi, sia soldi, sia gli allievi che a loro servono. Attenzione, stanno distruggendo la cultura di questo paese. Questo è il vero progetto di Nones, di Mattiazzo, di Centazzo, di Cè e di tutta questa gente. La distruzione della cultura, perché solo con la distruzione della cultura possono imporre il loro dio pazzo.
Sì, beh, basta pensare ad esempio che la normativa italiana è arrivata all'assurdo, che ad esempio col concordato fascista l'insegnamento nelle scuole elementari, cioè nelle scuole ad esempio anche infantili, non esisteva. Col nuovo concordato è ammissibile che venga insegnato l'insegnamento cattolico soprattutto anche nelle scuole infantili, cioè questo proprio dimostra la volontà di sottomissione del potere, cioè nel senso che tutto può essere fatto. Basta pensare anche ad esempio al recente scandalo di cui si sta parlando sui giornali di Roma. Cioè, lì sono la banca dello Stato, la Banca Stato Vaticano, lo York, che ne è coinvolto. Cioè, questo dimostra chiaramente che considerano lo Stato italiano non tanto come uno Stato sia stato, ma come una parrocchia del Vaticano in cui loro possono fare tutto e tutto è dovuto. Basta pensare ad esempio anche al discorso della presenza ad esempio che ha la Chiesa Cattolica in Italia, ad esempio nel campo della sanità, cioè nel senso che moltissime delle cliniche private che ci sono, gran parte...
quelle di Milano, gli ultimi scandali, sono tutte cattoliche,
sì.
Sono tutte amministrate dai cattolici.
Non costerà nient'altro. Bene, due settimane fa il Senato ha approvato un ulteriore finanziamento di altri 2.200 miliardi. Io appunto chiedo perché noi, che se vogliamo essere dei laici, dovremmo andare a finanziare tanto una data fasulla, perché il 2000 anni di Chiesa Cattolica, di avvento di Cristo, non ci sono. Ma perché noi, che dovremmo essere uno Stato laico, dobbiamo finanziare le feste del Papa?
Ma tieni presente che questi giubilei qua, con queste simonie, c'è stati i luterani che si sono staccati, i calvinisti che si sono staccati, i patari che hanno fatto una mezza rivolta, gli ortodossi che si sono staccati. Cioè, chiariamoci questo, in tutta la storia della Chiesa, uno dei più grossi momenti di rottura fra la gente e la Chiesa, uno dei primi momenti di liberazione, è avvenuto proprio nei momenti dei giubilei, e nei momenti della simonia, cioè quando il Papa ha bisogno di soldi, perché l'unico modo per controllare la gente sono i soldi. L'unico modo che hanno i cattolici di diffondere la loro religione in Russia è avere soldi, e si impossessano di questi soldi in qualsiasi modo possibile. E purtroppo esistono gli stati che gli danno una mano.
Sì, beh, appunto, dicevo prima che a questi 3.500 miliardi se ne sono aggiunti altri 2.200, e ora del 2.000 io non so quante altre miliardi, anche chi non è d'accordo col dominio della Chiesa Cattolica dovrà tirare fuori, dovrà sborsare, dovrà offrire. Cioè, anche perché, tenendo conto che è un falso storico, cioè nel senso che Gesù Cristo è un'invenzione nociva della loro propaganda, di conseguenza noi andremo a festeggiare un criminale. Io adesso uno potrebbe fare un esempio, loro con la scusa di dire beh, abbiamo sbagliato negli anni passati, possiamo permetterci qualsiasi cosa, ma se qui adesso venisse tanto per dire un seguace di Hitler o di Stalin che desse scusa, nessuno sarebbe disposto ad accettarlo. Nessuno lo accetterebbe. Viene qua un papa e dice, ma ragazzi ho sbagliato, ho mandato 15 milioni di persone sui roghi, non fa, ma cosa... sono sciocchezze, lasciamo perdere, il mio potere viene da Dio e ho questo potere di farlo.
Sì, vabbè, Francesco, posso cambiare argomento?
Sì, cambia pure.
Un radioascoltatore ancora 7-8 mesi fa, non mi ricordo più, mi ha detto che nella Bibbia c'era non lasciare strega viva, no? E in realtà io non avevo trovato il passo, anche perché pensavo che fossero nei Numeri, e invece l'ho trovato, sì, nel Levitico pensavo. E invece l'ho trovato, guarda caso, nell'Esodo. Però io qui ho due Bibbie. Ho una Bibbia tradotta direttamente dall'aramaico, no? Ho una Bibbia tradotta direttamente dall'aramaico, nella quale, sempre edita dei Paolini comunque, però la traduzione diretta, nella quale si dice testualmente ed esattamente, attento, non lasciar vivere la maliarda. Ok? Poi invece qui ho un'altra Bibbia, è la Bibbia ufficiale della CEI, che non è solo tradotta, ma è anche la Bibbia dei 70, è tradotta dal greco, è tradotta da questo, si fa le prime traduzioni della Bibbia, insomma fa parte della tradizione della Chiesa. E si dice esattamente, non lascerai vivere colei che pratica la magia. Allora, colei. Allora, il problema è questo. È la magliarda o è colei che pratica la magia? Perché le cose hanno delle definizioni diverse, hanno degli impatti diversi. Perché se io leggo la magliarda, posso sia pensare che pratica la magia, sia che sia ammagliazione, altre cose, no? Anche un tipo di vivere, un genere di vita. Mentre invece se dico... non lascerai vivere colei che pratica la magia, capisci bene che la Bibbia ufficiale in questo modo mi giustifica tutta la mattanza delle streghe in quanto l'ordine viene da Dio, cioè è Dio che ordina alla Chiesa di bruciare vive le streghe. Poi magari qualcuno in ascolto mi dice se questo è in linea con la nostra Costituzione.
Sì,
allora
beh.
Francesco, cosa ne dici di questo nostro intuizione?
Sì, beh, la Bibbia ha premesso sempre che è un atto criminale e che andrebbe essere studiato soltanto come fattore criminale, cioè nel senso, fra i testi dei criminali andrebbe inserita la Bibbia, cioè nel senso, come si vanno a studiare i serial killer, si dovrebbe andare a studiare come serial killer i papi e le opere che hanno fatto, tra cui appunto la Bibbia. Ma la Bibbia è stata sempre utilizzata proprio perché, essendo un testo sacro, essendo la parola di Dio, è sembrato uno strumento molto comodo proprio per poter permettersi qualsiasi cosa, cioè nel senso, qualsiasi atrocità è sempre stata giustificata
allora,
dalla Bibbia che lo diceva.
Se Dio è il mandante della strage alle streghe, no? L'esecutore è l'assassino, in quanto noi sappiamo che per la Costituzione loro erano innocenti, per cui, visto che noi giudichiamo tutte le cose partendo dalla nostra Costituzione, diciamo che quello è un atto criminale, d'accordo?
Sì, è criminale.
Allora, il crimine viene fatto da chi esegue il crimine, ma il crimine ha la stessa imputazione dal mandante, cioè il mandante del crimine ha la stessa imputazione di chi esegue il crimine. Pertanto i papi che hanno emesso le bolle sono imputabili di quel crimine. Però sono imputabili anche tutti gli altri papi che non li hanno condannati. Cioè, se la Chiesa afferma che la Chiesa non ha mai sbagliato, né secondo le Sacre Scritture non sbaglierà mai, dunque non ha mai sbagliato nel fare ciò, chiunque afferma che la Chiesa non ha mai sbagliato nel commettere un atto criminale è oggettivamente complice del crimine.
Esatto.
D'accordo? Ma allora andiamo più su. Se il Dio davanti al quale la Chiesa mette in ginocchio i bambini ordina di bruciare la strega, di impedire che viva chi pratica magia, allora il mandante è anche Dio. Dunque da condannare è anche Dio. Allora a questo punto noi abbiamo nella Chiesa Cattolica una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla distruzione del divenire del genere umano. Spero per chi sia in ascolto che il concetto sia chiaro. Perché questo? Perché se io sviluppo il sognare, posso sviluppare il sognare perché io dico, io costruisco un divenire, io costruisco una mia trasformazione. Se io pratico l'intento, posso praticare l'intento perché attraverso l'intento io mi trasformo e divengo. Se io ho delle pratiche di vita, delle pratiche di costruzione, intendo costruire una casa, ho un divenire, ho una trasformazione. Se quella trasformazione mi viene bloccata, io non ho più un divenire. È come se io fossi ucciso. Dunque, chi mette in ginocchio i bambini è come se li uccidesse, perché distrugge la loro capacità di espandersi nella vita. Vorrei che questo concetto sia chiaro.
Sì, beh, infatti questo è un concetto fondamentale, cioè nel senso che quello che noi condanniamo non è tanto le idee, perché ad esempio per noi sarebbe più utile prendere la spazzatura, prendere tutte le Bibbie, tutti quanti i crocifissi, buttarli nella spazzatura e eliminarli. Però purtroppo la criminalità che hanno diffuso nella storia, nel mondo, nelle persone, nella violenza, è una cosa che è indimenticabile e non può essere cancellata. Di conseguenza bisogna fare proprio un'opera di ripulitura, diciamo, culturale, filosofica, esistenziale dei concetti cristiani. Cioè, noi non siamo anticristiani perché il cristianesimo per un motivo o per l'altro. Siamo, non ci piace il cristianesimo proprio perché è un'essenza criminale. Noi non diciamo che una persona deve diventare pagano, deve diventare chissà cosa. Una persona si deve liberare da questo potere terrificante, terrifico e mostruoso. E poi deve essere libera di determinare cosa vuole fare, dove vuole andare, cosa vuole creare. Noi non stiamo lì a dire, a dare alle persone degli insegnamenti o sottoporli di una fede, un credo o delle necessità di riferimento culturale. Noi diciamo chiaramente, ti devi liberare e poi quello che fai della tua libertà appartiene a te. Logicamente, se la tua libertà poi diventa nociva nei confronti degli altri e della comunità, la comunità ha il dovere di difendersi. Però sei te che sei responsabile delle tue azioni, non puoi usare un Dio, una divinità per giustificare i tuoi comportamenti.
Esistono due tipi di libertà. Esiste la libertà all'interno di un sistema sociale, una libertà che risponde al potere di avere, ed esiste la libertà, la divinità libertà, libertà in sé, come coscienza in sé, che è l'espressione del potere di essere. Ora, nessuno può limitare il potere di essere di una persona, nessuno può limitare l'essere divino di una persona. Quello che si può limitare attraverso le leggi sono gli equilibri sociali, cioè si può fare in modo che gli equilibri sociali raggiungano questo o quel tipo, questa o quella condizione. Allora le leggi devono limitare la libertà all'interno del sistema sociale proprio per mantenere un equilibrio, però libertà come divinità, libertà del potere di essere in quanto tale, non può essere toccato. Per cui dividiamo questi due sentire di libertà. La libertà che io pratico nel sogno, nel sognare, la pratico nel sognare. Non posso praticare la libertà nel sognare nella vita di tutti i giorni. Se no, salgo su un campanile, penso di volare e mi butto giù, per cui giungo alla pazzia. Non esiste quella libertà. Però esiste i limiti della mia libertà nel sistema sociale, perché io non posso rompere scatole da Francesco più di tanto, anche se gliele ho già rotte.
No, ecco, una cosa che ad esempio io volevo anche aggiungere, che è molto importante da comprendere, che noi appunto non reputiamo negativo il cristianesimo e il cattolicesimo per quello.
Una bomba in radio.
Ci hanno detto che in radio abbiamo una bomba, va tranquillo.
L'abbiamo già disinnescata, se te la possiamo rispedire senza nessun problema.
Tanto io sono eterno.
Ecco, una cosa che ad esempio io volevo sottolineare, che è molto importante, è che il nostro attacco al monoteismo di tipo cristiano non è dovuto tanto a quello che la Chiesa ha fatto, basterebbe già sufficienza per condannarla, ma il nostro è un attacco proprio all'essenza di quello che la Bibbia sostiene, quello che il Corano, il Talmud possa sostenere, cioè tutti i monoteismi. Noi, se avessimo avuto la fortuna, ad esempio, di ritrovare una Bibbia, un Talmud, un Corano, in uno scavo archeologico, e avessimo avuto la fortuna di non avere quell'opera criminale che è il monoteismo, che è la Chiesa Cattolica, e non ne avessimo avuto traccia nella storia, e ci fossimo trovati di fronte a questo testo, mentre scavando nella spazzatura, nella fognatura, trovi la Bibbia e dici, cavolo, come pagano uno andrebbe a leggere? Uno la rifiuterebbe in toto, proprio perché è criminale in se stessa.
No, sarebbe una risata.
Cioè, la reputerebbe. Difatti, una cosa particolare, che se tu dovessi sapere, che ad esempio in Israele, in Palestina, che è reputata la patria del monoteismo di tipo cristiano, è stata trovata la più antica carta igienica. Probabilmente serviva per altri scopi la Bibbia. Poi qualcuno ha avuto la deformazione di utilizzarla per, come credo religioso, forse era una decorazione della carta igienica. A parte questa battuta, cioè quello che per noi dobbiamo far significare, ad esempio, che noi non pensiamo che il Cristo abbia portato un messaggio positivo, cioè noi ci limitiamo per il momento a parlare del discorso cristiano cattolico perché è più vicino.
Partiamo dal presupposto che Cristo sia esistito in questo
esatto,
momento.
Cioè non è che qualcuno ci viene a dire fa no perché la Chiesa ha falsato il messaggio di Cristo, la Chiesa l'ha modificato, no, non è vero, la Chiesa ha eseguito quello che Cristo aveva detto, sempre che sia esistito, comunque quello che è stato codificato, quello che lui gli ha attribuito, l'ha eseguito.
I quattro Vangeli ufficiali li ha applicati.
Sì, di conseguenza non è che sia possibile un recupero come alcuni fanno, che possono pensare che sia possibile dividere l'atrocità della Chiesa cristiana dall'atrocità della figura, dell'immagine, dell'azione del Cristo e delle parole del Cristo. Cioè sono legate, cioè nel senso che non esiste nessuna opera di deformazione in negativo di quello che Cristo ha detto, cioè la Chiesa cattolica non ha fatto nulla per danneggiare l'immagine del Cristo, non ha fatto nulla per falsificare le parole del Cristo, le ha solo applicate. Di conseguenza, tutto quello che di criminale l'ha compiuto la Chiesa Cattolica nel suo esistere, l'ha compiuta perché si è rifatta all'insegnamento di Cristo. Di conseguenza non esiste, come qualcuno sostiene, ma no, il Cristo è un'altra cosa, il Cristo ha detto questo, esiste un Cristo buono e poi la Chiesa l'ha falsato. Non è vero, la Chiesa ha sempre eseguito, anzi bisogna dire che, l'ho detto anche altre volte, la Chiesa è stata meno criminale di Cristo, perché proprio Cristo è stato l'inventore dell'atrocità, della mostruosità del monoteismo di tipo cristiano. Di conseguenza, loro si sono fatti interpreti, l'hanno portata avanti, non sono stati in grado come atrocità di realizzarla. Perché non l'hanno realizzata perché? Perché esistono ancora chi ha la forza, la volontà di combattere il monoteismo di tipo cristiano. Cioè, ma tutti i monoteismi sono negativi, tutti i monoteismi sono pericolosi, proprio perché il semplice fatto di richiamarsi a un uno, a un semplice riferimento, a quello l'unico riferimento, crea dei limiti, in quanto bisogna sempre rifare tutta la realtà che ci circonda, tutte le cose che vengono a manifestarsi dovranno essere sempre ricondotte e giustificate da questo uno. Cioè, infatti noi notiamo ad esempio i monoteismi di tipo islamico, abbiamo l'esempio in Algeria, cioè nel senso che una guerra civile compiuta nel nome di un dio, di un profeta, porta delle atrocità incredibili perché per realizzare il regno di questo dio, il potere di questo dio.
Si sgozzano bambini di 2-3 anni in culla per riuscire a imporre Allah.
Sì, cioè proprio sì, gente inerme, gente che non prende nessuna posizione.
Comunque guarda che anche nelle crociate, cioè sempre i cristiani hanno ammazzato i bambini.
Sì, sì, ma lo hanno sempre fatto. Basta pensare ad esempio anche al stesso discorso anche dell'integralismo di tipo ebraico. Se esiste un modo per dire delle tensioni in Israele ultimamente perché una donna è stata nominata membro del Consiglio per gli Affari Religiosi. Cioè, a questo punto sono insorti i rabbini perché questo non è ammissibile. Cioè, basta pensare proprio a queste assurdità, cioè a questi problemi che vengono creati su fatti che non sono inesistenti, che sono secondari, che non hanno nessun valore, per dimostrare che tutto il monoteismo preso in se stesso è pericoloso. Difatti, il monoteismo, come dicevo prima, per il semplice fatto di richiamarsi a uno, a un riferimento unico, a un unico riferimento tematico, è negativo. Sì.
Posso un attimino? Sì. No. Quando noi leggiamo la Bibbia, io ho sempre detto i Vangeli, vanno letti per quelli che sono, perché un conto è vendere la propaganda e un conto sono le scuole di teologia. Un conto è la direttiva che ha il prete. Leggiamoci un attimino da Marco la cena di Betania. Essendo Gesù a Betania, in casa di Simone Lebroso, mentre era a tavola, venne una donna con un vaso d'alabastro pieno d'unguento, di autentico nardo, di grande valore, e rotto l'alabastro versò il profumo sul capo di lui. Or alcuni si indignarono dentro di sé. E vi ricordo che chi si indigna dentro di sé nei vari Vangeli cambia, alcuni dei presenti, alcuni degli apostoli, alcuni finché alla fine è solo Giuda il traditore che si arrabbia perché gli butta il profumo in testa. A seconda del Vangelo c'è un cambiamento. Ora alcuni si indignano dentro di sé. A che pro tanto spreco di profumo? Si poteva vendere questo unguento per più di 300 denari e darlo ai poveri. E mormoravano contro di lei. Ma Gesù disse: lasciatela fare, perché le date noia? Ella ha compiuto una bella azione verso di me. I poveri, infatti, li avete sempre con voi e potete far loro del bene quando volete. Ricordatevi questo, i poveri sono delle bestiole da usare quando se ne ha voglia. Non sono delle persone che devono uscire dalla povertà e costruire il loro futuro, ma sono delle bestie da usare quando ne ha voglia e che devono essere sempre a disposizione. Attenzione, questo è l'insegnamento. Perché la Chiesa Cattolica crea la miseria? Perché gliel'ha insegnata Gesù. Non è che crea la miseria perché lei vuole solo creare la miseria, ma perché Gesù gli ha insegnato a creare la miseria. I Vangeli bisogna leggersi non dal punto di vista dell'essere umano in ginocchio e afflitto davanti all'immagine del povero Gesù che hanno attaccato via per salvarlo, non si sa bene da cosa. Ma bisogna leggere dal punto di vista degli uomini, bisogna leggere dal punto di vista degli esseri umani che fondano il proprio divenire. Se volete, va letto dal punto di vista dei diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica. La Costituzione della Repubblica per noi resta una pietra miliare, perché rispetto a tutti i sistemi sociali precedenti si dà una misura dalla quale partire per valutare le altre cose. Se noi dimentichiamo questo, dimentichiamo tutto. Pertanto non possiamo dire, sì, Gesù aveva ragione, perché in effetti il profumo andava a Gesù. Certo che Gesù esaltava se stesso, voleva tutto il mondo in ginocchio davanti a se stesso. Lui vuole che la gente lo onori, che gli baci i piedi, lui vuole il profumo sulla testa, perché i poveri sono delle bestie di cui lui non gliene frega assolutamente niente. E questo è il concetto che ha la Chiesa. È ovvio che usa la propaganda, è chiaro che usa i poveri come massa di manovra, è chiaro che i poveri gli vanno bene perché lei li usa all'interno del sistema sociale per avere dei privilegi suoi, ma dei suoi privilegi, non privilegi per i poveri. In Russia la Chiesa non vuole aiutare i poveri, vuole usare i poveri per avere le chiese, per avere i privilegi che lei intende avere. Per cui leggiamoci sempre i Vangeli e la Bibbia per quelli che sono dal punto di vista degli esseri umani, partendo dalla morale della nostra Costituzione.
Sì, e io ricordo sempre che siete all'ascolto della trasmissione di magia, paganesimo, stregoneria.
Ma chi vuoi che telefona oggi? Siamo a vigilia di Ferragosto, siamo gli unici due scemi noi che trasmettono la radiogramma.
No, prima non ha chiamato alcuni ascoltatori facendo magari delle proposte.
È vero.
I nostri ascoltatori sono sempre...
Sono sempre fedeli.
Fedeli alla linea, come si direbbe. Va bene, comunque ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 per intervenire in diretta.
Chi parla?
Paolo Nero, ciao. Dimmi tutto.
Mi volevo dire, qui che se la furbio il culo con la Bibbia, ti dà il culo santo.
Davvero?
Perché non ti perché ti dà il culo santo.
Va bene. D'accordo.
E ti saluto.
Ciao.
Bene, abbiamo saputo allora che chi si pulisce il culo con la Bibbia è il culo santo, per carità.
Beh, è un'affermazione.
Sì?
Se lasciate la libertà a chi vuol credere di credere, cioè a voi, voi state propagandando una cosa che è solo una vostra teoria, non siete sicuri di nulla, come non è sicura la Chiesa. Allora lasciate stare certe cose, certi argomenti. Che...
Paura, eh?
No, assolutamente paura, nessun tipo di paura.
Beh, io vorrei che la Chiesa abbia sempre lasciato il mio pensiero libero anziché mettermi sui roghi.
Infatti, no, sui roghi, perché tu pensi che... solo la Chiesa ha messo qualcuno sui roghi.
Soltanto chi vuole mettere in ginocchio il più debole lo ha fatto. Sì, solo questa teoria.
No, la teoria del più debole è un capro espiatorio per quelli come te.
Benissimo.
Vuoi farti pubblicità come tanti politici?
Sì.
Vuoi far finta di difendere
benissimo.
I deboli?
Sì, no, ma io non difendo i deboli, assolutamente, non ho mai detto questo.
Allora, qual è il tuo scopo?
Che è il mio scopo? Il mio scopo è diffondere un pensiero, diffondere dei concetti, diffondere qualcosa...
No, il tuo non è un concetto, tu stai solo screditando la Chiesa.
Vabbè, ma è chiaro!
C'è qualcosa dello...
Benissimo!
Hai avuto solo parole contro la Chiesa.
Ovviamente, è l'orrore, è la morte. È la distruzione dell'uomo la Chiesa.
Ma tu prova a vedere, a parte che non so, cioè la Chiesa...
12 milioni di morti sono in America Latina, sì. 200 milioni di morti dall'Africa alle Americhe.
I morti hanno fatto in Russia, che hanno fatto i tedeschi, cioè i morti sono...
No, i tedeschi applicavano gli stessi principi cattolici.
Tu prova a dire a qualche concetto, non solo a dire
sì.
Contro la Chiesa, che... Se dopo sei contro la Chiesa sono cavoli tuoi, però prova a esprimere un...
Benissimo.
Non hai espresso un...
Perfetto. Buon, d'accordo. Ciao.
Sì, beh, questo è un ascoltatore che sostiene che noi portiamo via la fede, ma la fede è una cosa assolutamente stupida e assurda, non ha nessun
senso sì?
Di essere lasciata.
Bene.
Piena solidarietà all'ultima chiamata, poiché è veramente scandaloso sentire parlare male di qualcosa e non esprimere dei concetti personali.
Benissimo, d'accordo.
Molto bene, no, ma in effetti è vero, c'è solidarietà fra chi mette in ginocchio i più deboli, no? Umiliare i bambini, strappargli il futuro, distruggere il loro divenire, è chiaramente scoccia. Ma la cosa che scoccia di più, Francesco, non è solo questo. Quello che scoccia di più è che i cristiani scoprono che la loro filosofia, il loro essere cristiani, è attività eversiva nei confronti della Costituzione. Cioè, finché il loro credo è all'interno della religione, loro possono sviluppare il loro credo. Però nel momento stesso in cui loro escono dalla religione, essi sono perseguibili come setta. Perché stanno imponendo al sistema sociale qualcosa di diverso di quella che è la struttura del sistema sociale. Allora, è ovvio che a questo punto dicono tu non hai concetti, tu non hai pensiero, tu non esprimi cose tue. Tu sicuramente vuoi farti pubblicità come un politico, cioè tu sicuramente hai qualcosa, tu vuoi farti la ragazzina, tu sicuramente vuoi soldi, tu sicuramente sei un perverso. Cioè, è come Gesù con i farisei, quando i farisei gli pongono delle domande, lui si rifiuta di rispondere perché è incapace a rispondere e dice voi siete perfidi, voi siete cattivi, voi siete dei malvagi. Capisci? Cioè è la tecnica che hanno i cristiani perché non sono in grado di esprimere nessuna posizione dal loro punto di vista. Quando noi abbiamo parlato dei nostri concetti, noi stiamo parlando dei nostri concetti da 40 trasmissioni.
Sì.
Chiaramente noi sappiamo che i nostri concetti sono nuovi nel loro insieme, cioè rappresentano un'esposizione nuova all'interno del nostro sistema sociale. Sappiamo che i nostri concetti sono tali da non entrare immediatamente nel pensato delle persone, ma le persone prima di pensare in termini di divenire, di trasformazioni, prima di pensare che non è Dio che crea il mondo, ma è il mondo attraverso le trasformazioni che va a costruire la coscienza universale, prima che le persone riescano a pensare che quello che ci circonda è divino, sono dei divini coscienti di sé, sono dei divini con i quali noi entriamo in relazione, è chiaro che ci vuole una difficoltà spaventosa, perché la Chiesa li ha messi in ginocchio, la Chiesa gli ha strappato le informazioni, la Chiesa ha distrutto la loro possibilità di formulare il pensiero. È ovvio che noi ce l'abbiamo con la Chiesa, perché, ripeto ancora una volta, qualora non fosse stato chiaro. Il paganesimo moderno non è come quello antico, perché nel paganesimo moderno va aggiunto il male. Il male è il cristianesimo, la Chiesa Cattolica e Gesù di Nazareth.
Sì, no, ma infatti una cosa che volevo anche intervenire sull'argomento.
Sei pronto?
Pensiero. Cioè, voi ce l'avete con la Chiesa, no?
No, non mi sembra.
Non è che ce l'ha con
Dio,
noi.
Allora.
No.
No?
No, sono loro che ce l'hanno con noi.
Sono loro, se loro
certo.
Non sarà problemi, non sarà.
Se loro non avessero mandato. Se
di... in maniera reciproca, no? Cioè, voi ce l'avete con Dio?
No,
voi
no.
Ce l'avete anche con
no.
Dio, no?
Dio ha mandato il diluvio universale, ha ammazzato la gente a Sodoma e Gomorra e ce l'ha con me.
Se ne vorrebbe uno anche adesso.
Di conseguenza mi
dipende. Va bene.
Stupido.
Ciao.
Mi spiace, ma uno che dice che il diluvio universale ce ne vorrebbe uno anche adesso.
Vabbè,
vabbè,
veramente è criminale.
È
un forte masochista, comunque è una persona pericolosa in qualsiasi.
Fuori dalla radio, fate voi.
Vedete che i cristiani passano con le minacce, cioè minacciano, perché non hanno possibilità. Amico mio, tu non mi puoi dire che ci vuole anche adesso un diluvio universale, col cavolo, cioè tu non mi puoi parlare di stragi, non puoi approvarmi le stragi e pretendere di parlare con me, no ragazzo mio.
Sì, no, ma infatti questo dimostra chiaramente la volontà di una persona.
Tornando al discorso che uno vuole...
No, no, a me non mi piacciono le stragi, eh.
Non mi piace questo tipo di discorsi.
No, è assurdo.
I signori, bisogna capire una cosa. A me, quando qualcuno viene a dirmi un diluvio universale ci vuole ancora adesso, per me il discorso è già chiuso in partenza. Non è accettabile nessun tipo di...
Sì, non è ammissibile che una persona faccia una simile affermazione.
Perché, anche perché, mi è arrivato un messaggio, che dice: chi vuole il diluvio universale pensa di salire sull'arca? Domanda a tutti gli ascoltatori.
Si accettano prenotazioni. Sì, ecco, ricordo il numero telefonico che è 049 700.
Sì? Pronto?
Sì?
Mi senti?
Sì.
Dimmi.
Volevo solo dirvi che avete talmente ragione che troppo bravi.
Grazie.
Grazie.
Ringraziamo questa signora per i complimenti, ma non è questo il punto. Noi sappiamo di avere dei radioascoltatori da...
Sì, una cosa che poi nel discorso di questi cristiani viene fuori.
No. Chi parla?
Dunque, volevo dire una cosa, no?
Chi parla? Dimmi.
Dunque, state facendo tutto un teorema sulla Chiesa.
No. O segue le cose che stiamo dicendo, allora, oppure non ha senso, neanche parlare.
Tutto quello che state dicendo voi. Non, cioè quello che state dicendo che non ha un nesso logico.
Benissimo. Guarda, esiste
la marea di sciocchezze.
Sì. Sì. Te. Ecco, no. Allora, una cosa che si dimostra chiaramente nella pericolosità e nell'astrosità di questo Dio di cristiani che vanno a difendere è che si dicono: voi dovete lasciare la fede alle persone, non dovete togliere la fede. Ma il fatto stesso che io possa togliere qualcosa a qualcuno significa che questa cosa gli è stato imposto. Cioè, se ad esempio il mio essere non mi può essere tolto, mi può essere tolto soltanto con la morte. Di conseguenza significa chiaramente che se io posso con le mie parole togliere la fede, significa che questa fede è stata una cosa imposta, è stata appunto una cosa utilizzata con violenza, è una cosa che è stata portata, caricata. Cioè, significa che praticamente la fede è un parassita dell'essere umano, cioè proprio in quanto è come una zecca. Possiamo definire la fede cristiana, cioè è una malattia che uno si prende e cerca di curarsi.
Il problema reale è che la libertà di espressione in questo paese esiste soltanto fin tanto che ti metti in ginocchio davanti a Chiesa Cattolica. Questi signori che hanno telefonato non si permetterebbero mai di fare queste affermazioni a Radio Maria o alla Radio Cattolica. Perché? Perché gli sta benissimo questo. Cioè loro trovano delle persone che stanno esprimendo dei concetti in sé e il loro piacere, il piacere di morte, è quello di distruggere. Perché in questo paese la libertà di espressione non è mai stata difesa dalle istituzioni.
Sì, ecco, una cosa che appunto io volevo tornare sul discorso di prima. Cioè, sostanzialmente, sì, il Dio monoteista è un Dio parassita, cioè nel senso che arriva dall'esterno di questa terra, secondo loro.
Vediamo un attimo. Dimmi.
Pronto, buonasera a voi e a tutti coloro che ascoltano. Non so se questa mia voce vi dice qualche cosa, se voi siete radioascoltatori dell'emittente Gamma 5.
Beh, beh, dai, taglia corto.
Capito chi sono io?
No, io aspettavo che tu me lo dicessi.
Ecco, praticamente abbiamo nel monoteismo abbiamo un dio che è un dio parassita, cioè nel senso che ha la necessità di imporsi, di attaccarsi agli uomini e di prendere qualcosa, e questi uomini devono accettarlo. Il monoteismo sostanzialmente è come una malattia. L'uomo non può vivere con una malattia, non può vivere con la sofferenza.
Scusa Francesco, sì. Il creato chi è che l'ha fatto è una domanda demente, chiaro? Tanto per essere chiari, cioè chi ancora si pone questo tipo di domande è ancora chi mette in ginocchio le persone che non si possono difendersi. Pertanto questo tipo di domande vanno rifiutate in toto perché sono vomitevoli. Se quel signore ci avesse ascoltato, noi avremmo parlato della creazione molte e molte e molte volte. Avremmo parlato della creazione pagana molte e molte volte.
Sì, allora io appunto volevo tornare su questo discorso. Il Dio cristiano è sempre un Dio che vive utilizzando l'energia degli uomini, che prende questa energia, la deforma e la utilizza in maniera negativa. La utilizza proprio per annientare l'uomo. Cioè, nel paganesimo le divinità sono sempre divinità che sono a fianco o di aiuto all'uomo.
Ciao, e sentivo le telefonate.
Dimmi tutto.
Ecco, sentivo, non so se l'hai sentito, anche te quanta paura avevano dopo.
Sì, ma hanno appena telefonato adesso che vogliono darmi fuoco, per cui vattene.
Hanno tanta paura.
Infatti.
Che gli hanno rubato tutta quanta la loro personalità a qualcuno.
Certo.
Quando uno non ha più niente in cui credere, si ribella, e si ribella forse perché non ha paura di trovare qualcosa in sé, insomma, la sua forza.
Sicuramente Gianni.
Ecco. Forza e ciao, dai.
Ciao, grazie, ciao.
In effetti il problema è questo, il problema è che abbiamo molti radioascoltatori che si schierano alla nostra parte. Il problema è che le nostre parole stanno mettendo il fuoco a parecchie persone. È arrivato il nostro amico Mario.
È un po' in anticipo. Vediamo Mario. Ecco, quello che tornavo a ripetere, il discorso che appunto le telefonate ci hanno un po' sospeso, è che sostanzialmente in tutte quante le religioni tipo monoteistico, tipo il cristianesimo, tipo l'islam, tipo l'ebraismo, è un dio parassita, è un dio nocivo, cioè è come una zecca che si attacca a un essere umano e ne fa solo un male. La libertà consiste appunto di dire: io mi rifiuto di avere questa malattia, cerco di curarmi, cerco di liberarmi, e di conseguenza, come fanno i cani, si dà il veleno per le pulci, noi cerchiamo di dare un veleno a qualcuno per eliminare questa pulce, questa zecca che è il dio monoteista. Proprio perché il dio monoteista, essendo un dio che è al di fuori della realtà, non può accettare questa realtà e ne fa soltanto schiave, la può solo distruggere, può essere solo una sanguisuga dell'uomo. Cioè il dio dei cristiani è un dio sanguisuga, nel senso che svuota l'uomo di qualsiasi possibilità e gli rende delle larve, li tende proprio all'annientamento. Cioè basta pensare, fare un esempio stupido: tutte quante le divinità pagane, quando l'uomo ha una necessità, forniscono degli strumenti di liberazione. Cioè, tanto per dire, se esiste un problema di fame, esiste la divinità che insegna l'agricoltura. Se esiste un problema di qualche tipo, dal punto di vista tecnologico, esiste la divinità che ti aiuta. Noi abbiamo nel paganesimo, abbiamo Prometeo, che ad esempio ruba agli dèi il fuoco perché gli uomini ne hanno necessità.
Il fuoco? Ruba anche il sacrificio agli dèi per dare agli uomini? Cioè,
questo qua, ad esempio, nel monoteismo non avviene. Cioè proprio al Dio non gli frega niente, deve solo avere la sottomissione dell'uomo, che poi questa sottomissione comporta anche la distruzione dell'uomo. Non gli frega niente perché lui è l'essere perfetto. Negli dei del paganesimo questo problema non si pone, perché loro sanno che possono vivere finché nella terra ci saranno degli uomini e finché nella terra gli uomini cercheranno di vivere il meglio possibile.
Il problema fondamentale è questo: l'uomo è creato da Dio o è l'uomo inteso come esistente, come terra, come pianeti, come esseri che ci circondano, che alla fine dei mutamenti vanno a costruire la coscienza universale? Se l'uomo è creato da Dio, la vita è un processo di asservimento a Dio. Se invece l'esistente va a costruire la coscienza universale, la vita deve essere un percorso di liberazione. Ora, io vi ricordo, visto che abbiamo 2 minuti e spero Francesco non mi picchia, le 3 scoperte sul Dio dei cristiani della stregoneria. Primo, non esiste nessun Dio creatore. Lo abbiamo detto 1 miliardo di volte, e mi dico di non esagerare,
lo mettiamo come comandamento pagano.
Ha detto un sacco di volte che da dove e come si è trasformato l'esistente. Dunque non esiste nessun Dio creatore. Secondo, esiste una descrizione del Dio fatta dalla Bibbia che serve solo per terrorizzare le persone. E questo lo abbiamo detto. La terza scoperta della stregoneria è che ci sono alcuni esseri di energia, alcuni spiriti, che si nutrono di energia vitale stagnata, che qualora le persone alterino la percezione, si presentano come Dio o uno dei suoi mandati e cercano di metterli in ginocchio, dando dei messaggi da dare all'umanità mettendoli in ginocchio. Queste sono le tre verità, le tre cose che la stregoneria ha scoperto sul Dio dei cristiani. Dunque non esiste nessun Dio creatore, non esiste il terrore del Dio biblico, ed esistono alcuni spiritelli che si spacciano per Dio quando si altera la percezione. L'unico modo per allontanare questi spiritelli è praticare la libertà del fare per costruire il potere di essere. È un percorso pagano, è un percorso di stregoneria. Solo queste cose, solo se io ritengo che il mondo che mi circonda è un mondo vivo, fatto da cosciente, solo se io penso a un albero come una coscienza, non come una legna da tagliare, solo se io penso a ciò che mi circonda come delle divinità che cercano di espandersi, allora io penso al divino, allora io non ho più paura che qualcuno mi metta in ginocchio. Purtroppo cosa succede? Che mettere in ginocchio le persone non è semplicemente atto del Papa o della Chiesa, è un atto che tenta di contaminare l'intera struttura sociale, tenta di strappare alla struttura sociale la sua possibilità di fondare il futuro. Ecco il motivo per cui noi ci battiamo così tanto. Il paganesimo moderno non è il paganesimo antico, proprio perché nel paganesimo moderno c'è il male, il concetto di male che nel paganesimo antico non c'è. Il male nel paganesimo moderno è il pazzo di Nazareth, è il Dio dei cristiani, è la Bibbia. Questo è il male, in quanto questo tende a distruggere il divenire delle persone, mettendole in ginocchio e asservendole a un Dio. Per questo il paganesimo moderno non è più il paganesimo antico.
Sì, ecco, una cosa che io volevo aggiungere, che può dare anche la dimostrazione, diciamo, dal punto di vista visivo, della differenza tra monoteismo e paganesimo. Noi abbiamo, ad esempio, i comportamenti delle divinità. Noi, ad esempio, abbiamo nel monoteismo, ad esempio, il fatto che quando, per fare un esempio, gli ebrei sono nel deserto del Sinai, il Dio li mantiene in vita mandandoli giù dalle nuvole la manna, e loro devono aspettare che il buon Dio si ricordi a una certa ora del mattino di mandargli giù la colazione, altrimenti loro morirebbero di fame. Nel paganesimo non sarebbe concepibile una cosa del genere, cioè la divinità non starebbe lì ogni giorno a guardarci l'orologio, ma questi poveri disgraziati li mando da mangiare, se no crepano. Gli insegnerebbe l'agricoltura e se sei capace arrangiti e dati da fare. Cioè, questa è già la differenza, cioè non creano il vincolo, nel senso che le divinità danno sempre una tecnologia, danno sempre dei mezzi, questi mezzi sono totalmente poi nelle mani degli uomini. Un altro esempio stupidissimo, il Mosè quando deve vedere il Dio deve arrampicarsi insieme alla montagna, andare insieme alla montagna e trovarsi questo Dio. Nel paganesimo questo non avviene, cioè l'uomo non deve compiere la strada, fare la fatica di andarselo a cercare insieme alla montagna. Prendete il caso di Ulisse. Ulisse va a peregrinare in giro per il Mediterraneo per decine di anni. Benissimo, dove si trova la divinità lo va a incontrare? Non gli dice no, devi fare un viaggio di 2000 km per trovare la divinità. È la divinità che si sposta, perché quella divinità vive in simbiosi con l'uomo. Di conseguenza, se l'uomo è materialmente impossibilitato a raggiungere la divinità in un luogo sacro, la divinità si sposta per andare a incontrare l'uomo. Basta vedere un'altra cosa. Ad esempio, Ulisse ha bisogno di consigli, ha bisogno del suo viaggio. Benissimo, la divinità gli si presenta e gli dice devi andare nel tal posto a trovare questo aiuto. Nel monoteismo non avviene. Cosa fa il Dio dei cristiani? Prende Mosè, lo porta sulla montagna e gli dà le tavole della legge. Cioè, lo sovraccarica. Cioè, questo dimostra chiaramente che va a creare un qualcosa, cioè va a creare un peso. Cioè, che senso ha a una persona che deve essere un nomade di dargli delle tavole della legge da portarsi indietro? Significa soltanto dargli della zavorra in più. Ed è quello che il monoteismo fa. Cioè, il monoteismo crea zavorra, cioè nel senso che blocca, appesantisce gli uomini, li impedisce il movimento, li va a vincolare, cioè li crea un vincolo fisico, li crea un vincolo di tipo spirituale. Questa è proprio la dimostrazione delle differenze, che sono differenze basilari tra il paganesimo e il monoteismo. Cioè, il monoteismo è sempre un qualcosa in più, un qualcosa che viene posto, un qualcosa che pesa, un qualcosa che schiaccia. Il paganesimo è sempre libertà e porta alla libertà delle persone, cioè nel senso che le divinità pagane non detengono mai il potere, ma questo potere viene dato anche all'uomo, sta all'uomo alle sue capacità dopo di utilizzarlo.
Francesco, voglio fare una precisazione rispetto a un paio di imbecilli che ho conosciuto. Allora, i titoli che mi arrogo sono meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Cosa significa questo? Che sono meccanico perché la mia via alchemica, il mio modo di conoscere il mondo attraverso il fare, è passato attraverso la meccanica. Io sono guardiano dell'anticristo perché ciò che mi circonda è libertà e ciò che mi circonda si cala con me, si relaziona con gli esseri umani attraverso la libertà. Sono un apprendista stregone perché il mio fare tende a costruire il mio corpo luminoso per costruire il mio potere di essere. Questo voglio dare come precisazione.
Sì, beh, poi c'è il discorso dell'anticristo, ad esempio mi piace moltissimo il discorso dell'anticristo di Nietzsche, che è già un riferimento chiaro dal punto di vista, diciamo, filosofico dei riferimenti, però è soltanto un riferimento mio personale che non è riferimento dei pagani, cioè nel senso che ogni pagano è libero di lottare e di affermarsi, di realizzarsi con i mezzi che ritiene più opportuno, cioè se io ho una preferenza per un autore non andrò mai a imporlo, non potrò, e non dirò mai un altro pagano, se non sei pagano, devi essere pagano se credi in questo. Non è vero, perché la libertà, il paganesimo si fonda sugli uomini.
Il paganesimo è libertà soggettiva.
Sì, ecco, di conseguenza quello che appunto il paganesimo tende a sempre dare è a dare le possibilità di azione e tutti quanti gli strumenti in mano alla singola persona. Non va mai a vincolare l'uso di questo strumento o va a delimitare dei campi in cui la persona deve agire. Di conseguenza sta la capacità delle persone di saperlo utilizzare. Cosa succede logicamente? Quando questo comportamento può diventare nocivo, la comunità si difende, però appunto rientriamo appunto nell'ordine di tipo appunto sociale. Però potenzialmente nel paganesimo non esiste nessuna limitazione dell'agire umano.
Leggo due righe, Francesco, a proposito dell'introduzione al Sentiero d'Oro. Il Sentiero d'Oro è una lettura delle divinità dell'antica Roma fatta dal punto di vista della magia e della stregoneria, tanto per essere chiaro. Ah, e l'ho fatta io, attraverso la mia alterazione della percezione, per cui io do la sicurezza di quello che ho visto, non prendo telefonate.
Vuoi prendere tu? Probabilmente le prendo in privato.
Pensare a un sistema magico e religioso antico, con gli occhi di chi è nato, vissuto, educato nell'attuale sistema religioso, è tale da snaturare il sistema religioso studiato. Quando gli imbecilli guardano gli uomini, considerano le loro azioni dal punto di vista dell'imbecille, e non sono in grado di assumere il punto di vista degli uomini che implica la soggettivizzazione di un'oggettività a loro talmente estranea da risultare incomprensibile, assurda, imbecille. Essi appiattiscono tutto al loro livello, unico livello nel quale possono esercitare la comprensione dell'esistente o dell'esistito, in quanto soltanto quel livello coincide col proprio essere. Se costoro sono adoratori di un Dio, presumono che tutti abbiano sempre, comunque e in ogni circostanza, adorato un Dio, perché essi, esseri vuoti, non concepiscono nessun'altra relazione fra se stessi e la loro divinizzazione. Piegano immutamenti le circostanze alla loro natura, negando l'esistenza di tutto ciò che con quella natura non coincide. Usano il termine primitivo o selvaggio col disprezzo di chi, considerandosi creato ad immagine e somiglianza del proprio Dio, disprezza chiunque si rapporta in modo consapevole col mondo circostante. Disprezzano chi non condivide le loro paure e le loro fobie e non sono in grado di considerare il processo storico e coercitivo che queste paure ha costruito. Finalizzano il loro fare al servizio di cose ed esseri estranei alla loro persona, anche quando coerciscono e violentano esseri per la soddisfazione dei propri bisogni più o meno depravati. Essi, creati da un Dio assassino, nascono senza coscienza e senza conoscenza, pertanto non possono riconoscere coloro che esistono vivendo coscienti e consapevoli del mondo circostante. Gli adoratori del Dio devono distruggerli, distruggere la loro coscienza e la loro consapevolezza, distruggerne il ricordo, unica condizione attraverso la quale esaltare la loro impotenza e la loro ignoranza. Distruggerli significa uccidere, finalizzando l'assassinio e rattrappire la coscienza e la consapevolezza sviluppatasi in quei popoli. Ridicolizzano il credo degli uomini e il loro sapere, approfittando che costoro non fanno di quel sapere e di quella conoscenza una merce da barattare. Così facendo, gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra distruggono ogni possibilità di sviluppo della coscienza all'interno della natura da parte di popoli per poter smerciare l'impotenza e le fobie del loro dio assassino. Questa è una delle premesse al Sentiero d'Oro. Bene, siccome è arrivato Mario, noi vi ringraziamo chi ci ha ascoltato, ringraziamo chi ci ha insultato. Io sono Claudio Simeoni, via delle Vignole 4, Marghera, e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Con noi è inutile che si tenti di fare i furbetti. Se volete materiale, se volete informazioni, se volete qualcosa, non fate altro che scriverci o mettervi in contatto e noi vi diamo tutto quello che vi serve e non chiediamo a nessuno la carta d'identità, non chiediamo a nessuno chi è, non chiediamo a nessuno che cosa vuole, anche perché cosa vuole riusciamo a capirlo benissimo, insomma non c'è bisogno di tante stupidaggini. Per cui noi non chiediamo niente a nessuno e se qualcuno vuole avere informazioni noi gliele diamo. Io purtroppo ho finito i miei fascicoli da dare in giro, cioè i fascicoli che regalavo ormai non ne ho più, e finché non riesco a mettere via un po' di soldi per farne degli altri non riesco più a farne, anche perché li ho sempre regalati, per cui sono un po' a secco. Comunque appena sarà possibile ne farò degli altri, e se qualcuno li vuole glieli darò. L'Istituto Mediterraneo Studi Politici,
sì, noi mandiamo un bollettino gratuito, chi vuole basta fare la richiesta. L'indirizzo è stato già dato, Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53, Marostica, Vicenza. Noi lo inviamo gratuitamente, uno manda una richiesta, anche una cartolina, e gli viene inviato questo bollettino periodico.
Bene, ringrazio chi ci ha ascoltato, ringrazio chi ci ha insultato, ringrazio chi voleva darmi fuoco con la benzina, ringrazio chi mandava i magrebini con i bastoni, ringrazio tutti quanti. Arrivederci e a risentirci la prossima volta. Giovedì prossimo, sempre alla stessa ora, su Radio Gamma 94 FM. E arrivederci.